se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
La stampa, lo sappiamo bene, ha dato il peggio di sé in questi giorni. Ha scritto titoli roboanti giocando sul panico, ha dato smentite poco credibili, offerto articoli discutibili e diffuso fake news. E ha fatto mille altre cose molto molto odiose. Ma in mezzo a questo letamaio sono anche spuntati alcuni articoli interessanti, così oggi vorrei leggerne e commentarne uno insieme a voi. In particolare l'articolo apparso su Il Giornale, a firma di Camillo Langone, dal titolo Il dilemma, chi curare prima? Anche i filosofi si dividono. Quindi quest'oggi facciamo questa cosa nuova, lo leggiamo e lo commentiamo insieme come si deve, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Buongiorno, buongiorno, bellissima community e bentornata per questa nuova puntata di Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e lo devo proprio ammettere, siete degli ascoltatori fantastici. Sì, perché durante questa difficile settimana non solo avete continuato ad ascoltare assiduamente, con affetto ed entusiasmo il mio podcast, ma l'avete anche diffuso e condiviso di continuo, nutrendo la community, portando qui nuovi ascoltatori, che saluto ed abbraccio, e quindi grazie, grazie, grazie. Siete davvero la mia grande motivazione e io cerco di rispondere facendo sempre del mio meglio per portarvi i migliori contenuti, ragionamenti possibile. E sono convinto che se faremo tutti del nostro meglio, ognuno nel proprio campo, nel proprio lavoro, beh allora ne usciremo più forti di prima, quindi teniamo duro e andiamo avanti a testa bassa. Quest'oggi ovviamente non possiamo esimerci dal commentare ancora un po' la situazione attuale, cercando come sempre di dare uno sguardo un po' alternativo e affrontando l'articolo di cui parleremo oggi, cercheremo di discutere di morte e paraculaggine morale. Ma prima di tuffarci in questo delicato argomento, lasciate che faccia un annuncio di cui vado molto molto orgoglioso. Storytel è un'applicazione che si occupa di produrre e distribuire podcast e audiolibri. Storytel ha guardato Daily Cogito e ha detto sai che ci piaci? Così io ho guardato Storytel e ho detto mi piace quello che fate, ed è nata una partnership, la quale significa non solo che io un paio di volte a settimana vi consiglierò dei titoli da ascoltare dai 100.000 e più presenti sul loro bellissimo catalogo, ma vuol dire anche che c'è un link che potete seguire in descrizione, storytel.it/rickdufer, che vi permetterà di avere per 30 giorni gratuitamente accesso al catalogo di Storytel. Ed è il periodo giusto perché, avendo molto tempo a disposizione, potrebbe essere il momento perfetto per avvicinarsi agli audiolibri. E quest'oggi vi consiglio il meraviglioso Quando siete felici fateci caso di Kurt Vonnegut, letto splendidamente da Edoardo Siravo. Un libro perfetto da leggere proprio quando non siamo felici, perché quando torneremo ad essere tranquilli, sereni, beh, quello sarà il momento per ripensare a quel libro, che è davvero, davvero stupendo, ed accorgerci quando siamo felici. Quindi dateci un'occhiata, sotto c'è il link, andateci, non ve ne pentirete. Ma adesso veniamo a noi. Cominciamo a leggere questo articolo, Il dilemma, chi curare prima, anche i filosofi si dividono. Apparso martedì 10 marzo e scritto da Camillo Langone. Cominciamo. Aperte virgolette, il criterio che ha adottato padre Colbe, offrendosi di morire al posto di un padre di famiglia, chiuse virgolette. Costanza Miriano non mi delude mai. Senza di lei, del frate martire di Auschwitz, non mi sarei ricordato. Nel tempo disgraziato in cui i malati sono troppi e i letti troppo pochi, ho chiesto a un tot di filosofi, teologi, pensatori di ogni ordine e grado, di rispondere alla seguente domanda fastidiosa. Se in un ospedale è rimasto un solo posto di terapia intensiva e arrivano due malati di uguale gravità ma diversa età, a chi dareste il posto? Ovvero, secondo quali criteri offriresti o negheresti una maggiore possibilità di sopravvivenza a una persona invasa dal coronavirus? Partiamo dalla domanda che purtroppo è una domanda irrispondibile dal punto di vista morale. È moralmente posta male e cercheremo di vedere alla fine come si potrebbe porre una simile domanda in modo corretto dal punto di vista morale. Ed è irrispondibile questa domanda esattamente per quello che dicevamo nella puntata di ieri qui su Daily Cogito, perché di fronte a questi due individui pazienti, pur informandoti, pur confrontandoli, pur conoscendoli, tu non puoi sapere tutta la storia, avrai sempre una visione parziale. Per questo non possiamo compiere una scelta morale, scegliendo fra l'uno e l'altro. Al massimo possiamo dare un giudizio che, attenzione, è fondamentale, ma non è una scelta morale. Cercheremo di riprendere questo concetto alla fine, quindi sentitemi fino in fondo, ma continuiamo la lettura. Quesito molto complicato perché le variabili mediche e morali sono tantissime. Quella anagrafica è la prima, ma non certo l'unica. Ecco, le variabili sono infinite da questo punto di vista ed è per questo che non c'è contenuto morale in quella domanda, ma di nuovo riprenderemo alla fine. Aperte virgolette. Anche a me, afferma l'autrice di Sposati e sii sottomessa, pare che la precedenza vada data a persone da cui a loro volta dipendono altre persone e quindi, per esempio, ai genitori di figli minori. Anche tra due senza figli, il criterio dell'importanza di una vita che si prende cura di altre vite dovrebbe prevalere. Per esempio, tra un generoso medico e un art director, sceglierei di salvare il medico. Prego Dio di non essere mai messa nelle condizioni di fare una scelta simile. Costanza Miriano dice anche a me perché in coda alla domanda mi sono messo in gioco dando la mia personalissima risposta. Io forse darei privilegio ai malati con figli piccoli. Questo è il principio utilitarista di stampo quantitativo, cioè massimo bene per il massimo numero di persone possibile. È un principio perlomeno onesto, cioè io guardo quanto male faccio togliendo questa persona dalla collettività. Questa persona ha una montagna di relazioni, cerco di dare una quantificazione delle relazioni e del beneficio che la sua esistenza porta alla collettività per diminuire il danno in caso di morte di questa persona. È il dilemma del treno. Quando tu ti trovi su una locomotiva con una leva di scambio e il binario si biforca e tu vedi che da un lato ci sono 5 persone legate sui binari e dall'altro una sola persona, non sapendo nulla dal punto di vista qualitativo di queste persone, ovvero la persona da sola potrebbe essere Gandhi e i 5 potrebbero essere dei nazisti, tu devi basarti su un criterio quantitativo e l'utilitarismo ti porterà a dire che quelle 5 persone portano un danno maggiore quantitativamente nel caso morissero e quindi tu girerai la leva di scambio verso il binario con una sola persona. Anche perché tu in quel poco tempo lì non puoi informarti, non hai possibilità di capire veramente chi sono quelle persone, quindi hai soltanto la quantità e come vedremo tra poco c'è un utilitarismo di qualità che in realtà è ancora più insostenibile. È molto difficile in questo caso dare un criterio morale perché appunto l'utilitarismo è una scelta di stampo economico e nell'economia, quindi nella quantificazione del danno, è difficile dare un connotato morale, quindi questa risposta di Costanza Miriano in parte non è che mi piaccia, perché ripeto, parte sempre da una domanda mal posta, però almeno la trovo onesta, sostenibile. Ma continuiamo. Aperte virgolette. Io mi informerei, risponde Vittorio Messori, venendo a sapere che il più giovane non ha figli oppure che sono già in età di lavoro. Dal vecchio apprendo che suo figlio ha una famiglia ma non ha lavoro né riesce a trovarne e gli è essenziale la pensione del padre che gliene passa la gran parte. Dunque è al pensionato che lascerei il solo posto terapico, pur sempre tormentato dal timore di avere sbagliato. Ecco qui una cosa importante, tutte le risposte hanno più o meno l'onesta considerazione che si sarebbe sempre tormentati perché non c'è una risposta giusta. Ecco, qui ci troviamo di fronte all'illusione della scelta informata, l'illusione dell'utilitarismo qualitativo, cioè la risposta di questo Vittorio Messori è che lui si informerebbe sulla qualità delle persone e non soltanto sulla quantità. Qui c'è proprio un connotato di tipo qualitativo. Il più giovane non ha figli o sono in età di lavoro, il vecchio invece ha una famiglia, ma il figlio che ha questa famiglia non ha lavoro né riesce a trovarne. qui c'è un problema enorme. Primo, anzi, ci sono tanti problemi. Primo, possiamo scavare all'infinito. Cioè, questo tizio che ha un figlio con una famiglia e non trova lavoro, perché non riesce a trovare lavoro? Cioè, esiste un merito a priori che permette a questa persona di dover non subire il danno della perdita del padre? E poi il padre ha un sistema di reversione pensionistica in maniera che la famiglia del figlio riesca ad avere un indennizzo? Cioè, si può andare veramente all'infinito qui, ok? E si può aprire tutto il discorso, va bene, da questo dipende la famiglia del figlio, ma questo qua magari è un violento? Se tu apri il baratro dell'utilitarismo qualitativo, non ti fermi più. C'è un altro aspetto. Potrebbero mentirti, cioè... Voi provate a pensare quanto è difficile informarsi bene su una persona in un momento di tranquillità, ok? È già di per sé difficilissimo, perché? Perché fidarsi dei racconti di una persona, e i racconti in questo caso ti vengono fatti da familiari che quindi indoreranno sempre un po' la pillola, fidarsi dei racconti di una persona, soprattutto quando ineriscono a un'altra persona a cui tengono affettivamente, è difficilissimo, e lo è in momenti di tranquillità. Pensate in un momento emotivamente esplosivo. La menzogna, la distorsione, la manipolazione è sempre dietro l'angolo, quindi tu non devi soltanto informarti delle persone che hai di fronte, devi anche informarti ed essere attento alle eventuali distorsioni e menzogne. Capite che in un momento di stress emotivo di questo tipo, di emergenza, è impossibile, è letteralmente un pourparler. Quindi questa è l'illusione della scelta informata. Sapendo cose puoi decidere meglio. Concetto sbagliato anche per quello che abbiamo detto sopra dell'utilitarismo quantitativo, che è più onesto a questo punto. Quindi questo è proprio fuorviante, è un moralismo molto molto spicciolo che, ripeto, nella migliore delle ipotesi è un pourparler. Procediamo, l'articolo continua così. Restando in ambito cattolicissimo, padre Maurizio Botta ricorda di credere nei miracoli. E già qui cominciamo a scricchiolare, aperte virgolette. E inoltre credo che la salute per un cristiano è seria, è importante, ma non è il bene più prezioso. Vabbè, qui ragazzi, applausi, applausi a Maurizio Botta, secondo il quale la salute comunque non è. Vabbè, lasciam perdere, ok. Mentre... Per il teologo Enrico Maria Radaelli bisognerebbe salvare il più bisognoso dal punto di vista spirituale, aperte virgolette, chi magari ha bisogno di un supplemento di vita per redimersi. Cioè qui il teologo Enrico Maria Radaelli, che incontro per la prima volta in questo articolo nella mia esistenza, dice fondamentalmente che chi è a posto con la coscienza potrebbe anche andarsene, chi non è a posto con la coscienza invece ha bisogno di un supplemento di vita per redimersi. Certamente, perché altrimenti i teologi e i preti forse perderebbero il loro lavoro, in quanto hanno bisogno di gente che pecca. Ma sappiamo bene che quando la gente non pecca, di solito i preti i peccati se li inventano. Quindi c'è tutto un altro discorso moralmente poco ineccepibile. Domanda l'autore, ma come si fa? E la risposta è... chiedendo al cielo un segno, un'indicazione del prescelto, come faceva San Giovanni Bosco. Ok, direi di procedere. Abbiamo bisogno di commentare questo? No, grazie. E continuiamo. A proposito di scelte impossibili, ecco Leonardo Caffo. Aperte virgolette. Io sono per dare il posto a chi è stato più sfortunato prima dell'infezione. Al filosofo animalista chiedo lumi per capire quali siano le sfortune che favorirebbero l'accesso alla salvezza. Aperte virgolette, malattie precedenti, povertà, stupri, drammi. Quasi l'esatto opposto di ciò che raccomanda la SIARTI, associazione dei medici rianimatori, secondo la quale bisogna considerare la maggior speranza di vita. Caffo è uguale a padre Maurizio Botta. Chi ha sofferto deve andare per primo, chi ha la coscienza non a posto va per primo, chi ha uno squilibrio va per primo, e chi invece sta bene, è a posto, in salute e non ha sofferto, poi non si sa bene qual è il criterio di lettura della sofferenza, c'è un sofferometro, caro Leonardo? Non lo so, insomma, me lo direte, e quelli li lasciamo in secondo piano, appunto perché hanno bisogno di minore salvezza, tanto sono già stati felici, già stati soddisfatti, quindi ciao. Come poi, scusatemi, se la sofferenza fosse di per sé segno di merito. Ma scusatemi, un sacco di pezzi di merda hanno sofferto nella loro vita, ma dico di più, tutti quanti abbiamo sofferto. E non è certo Leonardo Caffo, non è certo padre Maurizio Botta a quantificare la sofferenza, o peggio, qualificare la sofferenza. Voglio dire, certamente io provo pena per chi ha avuto malattie precedenti, chi vive in povertà, chi ha subito uno stupro, ma non è che una persona che ha subito queste cose sia moralmente più elevata rispetto a chi non ne ha subito. Ma dove sta scritta sta roba? Sono certo che ci sono persone che hanno subito violenze da piccoli e sono degli stronzi incredibili, e lo sarebbero stati anche senza quelle violenze. Quindi di cosa stiamo parlando? La sofferenza non è di per sé un segno di merito, non lo è mai stata e non può esserlo. Questa è la deriva peggiore dell'utilitarismo di tipo qualitativo, in cui colui che applica il criterio utilitarista vuole anche arrogarsi il diritto di dare un criterio di lettura qualitativa dell'esistenza delle persone. È il moralismo da buon cuore, simile a quello che serve in campagna elettorale, perché in fin dei conti qui si sta solo cercando di produrre consenso. Guarda caso si dicono cose che si sa essere in linea con i propri lettori, eh? Che bella cosa. Ma andiamo avanti. Come Riccardo Ruggeri, che si spinge oltre chiedendo un decreto per imporre il criterio età gravità, aperte virgolette. Faccio un esempio. Se c'è un posto al sacco di Milano e un giovane dell'Aquila di etnia Rom è il primo della lista nazionale, ci va lui. Nessuna eccezione per Nobel, Presidente del Consiglio, della Repubblica, della Cassazione, dell'Istituto Superiore della Sanità e via dicendo. Insomma, l'opinionista di Zafferano, 85enne e malato di cancro, dunque molto indietro nelle oggettive graduatorie sia arti, teme soggettivismi e favoritismi. Così come Stefano Bonaga, preoccupato dall'impossibilità di gerarchizzare le varianti, il quale dice: nel concreto della decisione essa si darà nell'arbitrio di uno slancio soggettivo e per così dire opaco. E Renato Cristin, che fa un'altra considerazione che adesso vi leggo, ma avete scoperto l'acqua calda? Ma grazie tante che di fronte a una tale domanda sei nell'ambito del criterio soggettivo opaco, proprio perché non c'è contenuto morale a quella domanda. E io mi chiedo, ma se sei un filosofo, ma come fai anche soltanto a pensare di rispondere a quella domanda? L'unica risposta sarebbe: questa domanda non ha senso, è come chiedere quanti tentacoli ha il gatto. Non è una domanda, non c'è contenuto. Ma porca miseria, solo che, ripeto, è molto facile perché poi si finisce su un giornale, quindi è meglio rispondere. Renato Cristin risponde: da filosofo, per me il problema è la domanda. Oh, grazie tanto. Il medico non dovrebbe trovarsi nella condizione di dover scegliere, le sue decisioni devono fondarsi esclusivamente sulla scienza medica, altrimenti possono entrare in gioco perfino fattori di gusto. Comunque ha risposto, però almeno una risposta che cerca di sviare dalla limitatezza della domanda, anche se poi la risposta è una supercazzola. Cioè, cosa vuol dire le sue decisioni devono fondarsi esclusivamente sulla scienza medica, altrimenti possono entrare in gioco? Cioè, che fondamentalmente l'unica cosa è che bisognerebbe riuscire a diagnosticare entrambi i pazienti per capire magari chi ha più possibilità di sopravvivenza. Questo credo sia l'unica possibile risposta, che ovviamente non ha a che fare con la morale. Ma andiamo a concludere l'articolo. Allora, ho perso il segno. Che ginepraio. Ecco perché Maurizio Ferraris ha passato morbidamente la palla, dichiarandosi via mail ignavo. Grazie Maurizio, grazie. Almeno uno che capisce che questa domanda non è una domanda. Anche Marcello Pera ha alzato le braccia per non impelagarsi nel casuismo. Aperte virgolette. La morale casuistica procede all'infinito. Salvo il più giovane? No. Salvo il più vecchio se è un Beethoven? No. Salvo il più giovane se il Beethoven in questione non è più creativo? No. Salvo il più vecchio perché l'omaggio? E via dicendo. Quindi è una cattiva infinità. Esattamente quello che cercavo di dire io all'inizio. Nessuno vorrebbe trovarsi nei panni di un medico costretto a prendere certe decisioni, nemmeno io, e però trovo che l'attuale frangente offra la possibilità di elevarsi, così come un naufragio offre al comandante la possibilità di comportarsi da eroe. Secondo Carl Schmitt, peraltro filosofo che viene stracitato da tutti in questo periodo, almeno io lo citavo anche molto prima che accadesse quello che sta succedendo, ma vabbè. Secondo Carl Schmitt, è nello stato di eccezione che si esercita la sovranità. Secondo me è nello stato di emergenza che si esercita la moralità. Altrimenti chiacchiera da convegno. Sì, ma la moralità non è quella che dici tu. Quella domanda non porta a un connotato di tipo morale. al massimo ha un deleterio utilitarismo qualitativo, come in tanti hanno mostrato. In tempi pestilenziali ci vuole fegato per esplicitare i propri criteri riguardo la vita e la morte. Ah, quindi il criterio di moralità è il fegato, va bene. Ferdinando Camon, il grande vecchio della cultura veneta, il fegato ce l'ha. Attenzione, attenzione che arriva qua il pezzo da 90 del testosterone veneto e lo dimostra rispondendo così alla mia domanda. Aperte virgolette. Io reciterei davanti a due pazienti nel mezzo del cammin di nostra vita e li inviterei a proseguire. Chi sa proseguire, lo salvo. Chi non lo sa, lo abbandono, perché la civiltà di domani prosegua quella di ieri. Finale da TSO, va bene, ok. Ora, questo è l'articolo. Facciamo qualche considerazione. Scusate, episodio lungo, ma tanto in questi giorni avete tutti molto tempo a disposizione. Quindi, cercare la moralità in un ambito emergenziale come questo è come cercare diamanti sotto le unghie di un gorilla. Li puoi trovare, ma non perché li stai cercando. E soprattutto, la cosa veramente terribile è che la moralità non si può mai cercare in un discorso di valutazione fredda di io che scelgo fra le vite di due persone. L'unica moralità è quella che decide per sé. Nessuno in questo articolo si è chiesto cosa vorrebbero i pazienti. E vi assicuro che molti si stupirebbero nel sapere che il sacrificio di Kolbe, di cui si parla all'inizio, unica risposta davvero interessante di tutto l'articolo, esclusa la non risposta di Ferraris, dicevo, molti si stupirebbero nel sapere che quel sacrificio di Kolbe non è certo un evento irripetibile. Molti chiederebbero di mandare avanti altri, e visto che si fa l'esempio del naufragio, è successo a moltissimi sul Titanic, che affondava, e molti hanno lasciato ad altri il posto sulle scialuppe, sacrificando la propria vita. E lo facevano proprio quelli che erano più in forze, quelli che magari potevano spingersi un po' più in là nel mettere a rischio la propria vita. Quindi la moralità è solo ed esclusivamente studiabile quando io metto sul piatto della scommessa del mio, quando io mi prendo del rischio, quando sono coinvolto. Tutto il resto è calcolo utilitaristico e retorico. Ma è molto più facile il giochino del cosa scelgo io per gli altri, perché in primo luogo ci esenta dal chiederci se noi saremmo disposti a lasciare il posto a qualcuno, e in secondo luogo ci permette di farci belli agli occhi dei lettori, perché rispondendo in modo freddo e distaccato a quella non domanda morale, io posso mostrare ai miei lettori quali sono i miei criteri misericordiosi, ragionevoli, di buon cuore, in questo modo raggrupparmi insieme a coloro che vogliono sentirsi moralmente superiori insieme a me. Guardate quanto siamo belli. E invece l'unica cosa che esprimi facendo questo è il tuo pregiudizio. Come dicevamo ieri, il tuo modo di ordinare il tuo mondo, ma questo è un altro discorso. L'unico valore che quelle informazioni possono avere è nei confronti di chi sta davvero perdendo tutto, chi ci sta mettendo la pelle. Se io sono coinvolto in prima persona, allora le informazioni dell'utilitarismo informato possono essere utili. E la domanda che possiamo porci, che dobbiamo porci, è la seguente. Saremmo capaci di sopportare la vista di un uomo che, potendo decidere fra la propria salvezza e quella di un padre di famiglia, sceglie la propria? Questo è il dilemma che mi angoscia, che diventa un dilemma ancora più forte quando diventa una domanda su di me. Sarei capace io di lasciare il posto in quel lettino di terapia intensiva quando riconoscessi, o meno, non è così importante, nell'altro, nel mio concorrente, un valore che io magari potrei tirare indietro? Sarei capace di sacrificarmi io? Questa è la domanda che mi angoscia. E se vi sembra una domanda troppo estrema, allora vi do un'ulteriore domanda, una vera domanda morale. Come agiresti se dovessi scegliere tra tuo padre e uno sconosciuto, tuo fratello e uno sconosciuto, tua sorella e uno sconosciuto, quando tu sei coinvolto? Io invito l'autore dell'articolo, Camillo Langone, a fare questa domanda, a rifare questo articolo, chiedendo a Caffo, chiedendo a Messori, chiedendo a tutti quanti, insomma, quelli, a Riccardo Ruggeri. Se dovessi scegliere fra tuo padre, tuo figlio e uno sconosciuto, cosa faresti? Se dovessi scegliere fra te e uno sconosciuto, cosa faresti? Dispensare la vita e la morte agli altri è facile, come ci insegnano Gandalf e Frodo. L'atto di giudicare gli altri, giudicare sulla base delle poche informazioni che abbiamo, è un gioco al quale volentieri ci lasciamo andare perché è divertente, perché è informativo, perché ci fa molto spesso belli agli occhi degli altri. Per essere morali, invece, devi agire avendo qualcosa da perdere e solo lì capisci quali sono i tuoi criteri di moralità. Non le cazzate paracule che si possono fare quando vengo chiamato da un giornalista a fare considerazioni sull'esistenza altrui per farmi bello agli occhi dei lettori, perché questo mi fa incazzare, perché questo è la morale deleteria. Perciò fatevi quella domanda lì. Io me la faccio ogni giorno e spesso non mi piace la risposta che trovo, ma anche questo è crescere moralmente. Farsi domande di fronte a cui non è bello trovare quella determinata risposta. Da lì possiamo fare qualcosa della nostra vita, altrimenti siamo già morti e un lettino di terapia intensiva non ci salverà. Grazie per avermi ascoltato anche quest'oggi, insomma ditemi con un commento cosa ne pensate, io aspetto le vostre opinioni, analisi, obiezioni e quant'altro e ovviamente vi invito a far arrivare questa puntata a tutti quanti, magari anche all'autore dell'articolo letto e analizzato, il cui link è sotto in descrizione, quindi leggetelo, fatevi un'idea e dopo ditemi la vostra. Grazie per l'ascolto, grazie per le condivisioni, grazie per l'affetto, tenete duro, ci sentiamo domani con il Dufere Boldrin e ovviamente non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.